Radio Nuova Trieste presenta Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati. Un saluto affettuosissimo da Alessandro Sinico, il nostro lettore e regista, e un saluto da me, Don Lorenzo Maria Vatti, che vi parlo. E siamo davanti ad una domanda un po' strana. Cosa faceva Dio nella, prima di creare il mondo? Intanto è una domanda che elude drammaticamente un problema. In Dio non esiste il tempo e noi non siamo in condizione, umanamente parlando, di riuscire ad entrare in questa dimensione senza tempo. Non ne siamo capaci, non riusciamo a riflettere, a pensare a un qualche cosa che non sia in successione. Io non so perché, poi quando sento parlare i fisici parlano dell'assenza del tempo, cioè altri fisici parlano della quarta dimensione che è il tempo e via dicendo, tutta una situazione veramente molto 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 complicata. Sì, allora ogni tanto mi immagino un mondo in assenza di tempo è come una grande tavolozza, cioè una grande parete dipinta, e quindi contemporaneamente c'è il dipinto all'estrema sinistra nell'angolino in fondo, in basso nell'estrema sinistra, e c'è il dipinto nell'angolino nell'estrema destra in alto e in fondo, e c'è il dipinto in mezzo, insomma ci sono dipinti un po' dappertutto, e quindi è una cosa contemporanea. Non possiamo dire che in essa c'è il tempo, ma ci immaginiamo il tempo quando cominciamo a scorrere da sinistra verso destra e guardare tutta la pittura, ma l'insieme della pittura non riusciamo a contemplarlo contemporaneamente e dobbiamo fare questa operazione di, e quindi inventiamo il tempo, ma in realtà la tavola è quella. Se volete capire questo mio pensiero, venite nella mia parrocchia San Pasquale Bailon e vedete i due affreschi che ci sono nei due transetti. Sono proprio così, raccontano da sinistra verso destra degli episodi della vita di San Pasquale Bailon, e quindi visti anche tutti insieme nel nostro modo di concepire la vita sono incomprensibili, perché la stessa persona ha età diverse e ruoli diversi, funzioni diverse, vestiti diversi, non si capisce. E invece visto appunto come uno scorrere da sinistra verso destra è molto 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 interessante, molto bello, è come vedere un film. Quindi il tempo non esiste, Dio prima del tempo e Dio dopo il tempo non esiste, ma anche questa è una falsità. Quindi entriamo in un groviglio di pensieri allucinanti. Anche questa è una falsità. Perché? Perché se noi leggiamo la Bibbia, prendiamo la vocazione di Mosè, c'è questo roveto ardente, Mosè dice: ma tu chi sei? Dammi un nome. E Dio non dà un nome, dà un titolo. Io sono, Yahweh, cioè io sono. Quindi dice la sua caratteristica sostanziale. Io sono l'essere, io sono, quindi l'essere, il superiore, cioè quello che non può essere discusso, perché è sopra a ogni tipo di pensiero, a ogni cosa, al tempo, io sono sempre l'eterno presente, via dicendo, e quindi in una semplicissima espressione c'è racchiuso una teologia enorme che non riusciremo mai a quantificare totalmente. Ma nell'ultimo libro della Bibbia, che è l'Apocalisse, a un certo punto Giovanni, mentre ha queste visioni strampalate, si trova a contemplare, dopo aver sentito una voce che lo richiama, contemplare Gesù Cristo che dice, che si rivela come colui che è, che era e che viene. E quindi anche in Dio non è vero che non esiste il tempo. E c'è un tempo eterno, cioè nell'eternità c'è lo sviluppo. Una volta che Dio diventa uomo, prende la caratteristica eternamente, prende la caratteristica umana e quindi diventa l'eterno, ma nel divenire e nell'essere stato. Cioè non c'è mai stato un tempo e un momento in cui Cristo non c'era, non ci sarà mai un tempo o un momento in cui Cristo non ci sarà, e in ogni istante noi viviamo la presenza di Cristo. Ma in questa formula che era, che è e che viene, c'è appunto lo scorrere del tempo. Quindi una gran confusione. È veramente difficilissimo. E allora sono d'accordo con Sant'Agostino quando dice: non so ciò che non so, ma aggiungo anche un'altra riflessione mia, personale. E chi se ne importa? A un certo punto il grande fascino che hanno i genitori è che ogni famiglia, in ogni famiglia i genitori hanno una loro camera, un loro luogo dove si trovano e dove noi non sapremo mai che cosa succede. Possiamo parzialmente immaginarlo, ma non sappiamo mai che cosa succede. C'è un'aura di mistero. E anche se noi chiediamo ai nostri genitori il loro passato, sono sempre un pochino evasivi. C'è qualcosa che non torna mai, c'è un cerchio che non si chiude. Vogliamo cambiare esempio? Il Papa. Il Papa è quell'uomo che fa una vita che più o meno tutti dicono fa questo, fa quella, ma in realtà nessuno conosce bene che cosa effettivamente accada. Il re, la regina, che ne sanno? E lo stesso parroco, si va a trovarlo, si pensa che debba essere sempre in parrocchia, che debba essere povero, ma che debba sempre avere dei soldi per ciascuno che glieli chiede, che debba essere sempre in parrocchia, ma che debba essere anche dai malati e nelle case di riposo e via dicendo. Cioè, c'è un mistero nella vita di alcune persone, ecco, anche nella vita di Dio c'è un grandissimo mistero, un abisso incalcolabile, profondissimo, che noi non riusciremo mai a contemplare nella sua interezza, ma questo ci permette di comprendere che noi siamo creatura e che lui è Dio. Ascoltiamo.
Ecco come rispondo a chi chiede: cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra? Non rispondo come quel tale che, dicono, rispose eludendo con una facezia l'insidiosità della domanda. Preparava la genna per chi scruta i misteri profondi. Altro è capire, altro schernire. Io non risponderò così. Preferirei rispondere «non so ciò che non so», anziché in modo da attirare il ridicolo su chi ha posto una domanda profonda e la lode a chi diede una risposta falsa. Invece dico che tu, Dio nostro, sei il creatore di ogni cosa creata. E se col nome di cielo e terra si intende ogni cosa creata, arditamente dico, Dio, prima di fare il cielo e la terra, non faceva alcunché. Infatti, se faceva qualcosa, che altro faceva, se non una creatura? Oh, se sapessi quanto desidero con mio vantaggio di sapere, allo stesso modo come so che non esisteva nessuna creatura avanti la prima creatura.
Ecco come rispondo a chi gli chiede: che cosa faceva Dio prima di fare il cielo e la terra? Non rispondo, ma tale che, dicono, rispose eludendo una facezia l'insidiosità della domanda. Io in realtà, se uno mi fa una domanda di questo genere, gli dico: ma senti, vai a zappare i campi, vai a pulire per terra, vai a lucidare gli ottoni, fai quello che vuoi, ma non stare a perdere tempo con domande che non hanno costrutto. Certo, è interessante sapere tutto, però, come dicevo prima, il mistero ci dà quella distanza, quella giusta distanza che ci fa apprezzare maggiormente le cose. E poi, lo sappiamo dalla lettera di Giovanni, Dio è amore. Dio è amore. E quindi non è che facesse qualcosa di particolare se non amare. E amare chi? E questa è la cosa fondamentale. Dio è trinitario. E quindi Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi c'è un amore continuo. Come dice il prologo di San Giovanni, en archeno logos, kai logos enteon, kai logos emprostonteon, kai logos enteon. In principio era la parola era Dio, la parola era presso Dio, la parola era Dio. E questo stare presso Dio, questo andare verso Dio, questo prostrarsi continuo è un'azione amorevole che è caratterizzata nello Spirito Santo. Quindi nel prologo abbiamo Padre, Figlio e Spirito Santo o Divino Amore, che sono lì presenti. Quindi che cosa faceva? Amava di un amore infinito, che produce la creazione. Preparava la Genna per chi scruta i misteri profondi, risponde qualche bontempone. Quindi dice, no, guarda, preparare l'inferno per chi dava fastidio con domande inutili. Beh, un'eternità per preparare l'inferno è un po' sproporzionato. Se noi pensiamo con il carattere umano, siamo fuori strada completamente. Non possiamo, come dicevo in introduzione, parlare di questo problema per come noi percepiamo le cose e il tempo. Come dicevo anche in introduzione, lo accennavo soltanto, forse non era stato ben compreso, molti fisici parlano dell'assenza del tempo, molti parlano della quarta dimensione, ma molti parlano dell'assenza del tempo, una cosa che è illusoria e non esiste. Come esistono le forze apparenti, cioè delle cose che in realtà non sono, come la centrifuga, non è una forza apparente, così anche non esiste il tempo. Vabbè, io non sono in grado di spiegare, mi fermo qui, ho sentito, ascoltato, ho letto, e quindi so questa nozione, ma perché e per come non ve lo so dire. Certamente non si può pensare in una dimensione umana di tempo che Dio passasse tutto quell'enorme, incalcolabile periodo di tempo che ha preceduto la creazione, si possa pensare che fosse lì a preparare la genna per i buontemponi. Una cosa veramente assurda. Altro è scoprire, altro è schernire. Io non risponderò così. Quindi Sant'Agostino evidentemente era abbastanza bersagliato da questa domanda, che è una domanda che evidentemente sembra facile, o lo è stata facile. Anche io me la feci quando ero bambino, poi a un certo punto ho deciso di non rispondermi, perché tanto era inutile, mi si spaccava la testa soltanto, andavo soltanto in una crisi nera, e quindi dicevo: va bene, a me è dato di capire questo che vedo e basta, ringrazio per questo che vedo e basta, non mi interessa altro. Ero bambino ma non scemo, ecco. Io non risponderò così, dice Agostino, preferirei rispondere: non so ciò che non so. E io aggiungerei: nemmeno voglio saperlo, perché se non lo so e non mi è dato di saperlo, vuol dire che rientra in un mistero che è più grande di me e che in qualche modo il Signore vuole che rimanga un mistero. Pace, pace. La nostra vita è bella lo stesso, anche se non abbiamo questa risposta. Anziché in modo da attirare il ridicolo su chi ha posto una domanda profonda e la lode a chi diede una risposta falsa, ecco che appunto Sant'Agostino nota come questo atteggiamento inverta le posizioni. Cioè, la risposta falsa data da questo buontempone in realtà viene vista come un qualche cosa di molto profondo, e la domanda molto profonda invece fatta da persone deboli probabilmente, o comunque senza una capacità di comprensione di quello che ho detto fino ad ora, è una bella domanda, dice Sant'Agostino, importante. E qui è tutto il gioco, come dite voi a Trieste, il vizio, è tutto il gioco. Molto spesso appunto ci sono cose che sono importanti da discutere e vengono sminuite drammaticamente perché non sappiamo dare una risposta. E questo succede spesso anche da parte degli adulti nei confronti dei bambini. I bambini ci fanno domande a volte a cui noi non siamo capaci di dare risposta. E quindi li prendiamo in giro. Ma cosa vuoi? Ma lascia stare le fantasie. Questa è una supponenza dell'adulto e una mortificazione del bambino. Il bambino ha diritto a una risposta anche, guarda, bella domanda, ma io non sono così capace di risponderti, mi dispiace. Se trovo qualcuno che è in grado di risponderti, te lo dirò, ma adesso no. Bisogna rispettare ciascuno nel suo ruolo. Il bambino nel ruolo del bambino, l'anziano rimbambito, cioè tornato bambino, nel ruolo dell'anziano rimbambito, ma tutti devono essere rispettati con forza. Invece dico che tu, Dio nostro, sei il creatore di ogni cosa creata. Ecco, allora a un certo punto dice: ma io non so questa cosa, però so qualcosa. Qualcosa la so e te la dico. Probabilmente c'è anche uno sforzo, direi lodevole, da parte di Sant'Agostino, di creare una sorta di strada ferrata per arrivare piano piano ad avvicinarci alla verità. Ecco. Non ci si può arrivare in due salti un balletto, ma bisogna proprio faticare. E quindi fa questa specie di strada ferrata, deviando l'argomento, ma restando nell'argomento. Invece dico, Dio nostro, sei il creatore di ogni cosa creata. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Non so che cosa facessi, ma quando hai cominciato a creare, tu sei diventato il creatore per sempre. È la stessa cosa che succede a una ragazza che a un certo punto diventa mamma. era bambina, è cresciuta, ha incontrato un uomo, diventa mamma. E quindi c'è stata tutta un'evoluzione che più o meno piacevole nel lungo periodo degli anni in cui il suo corpo e la sua mente si sono adattati alla nuova condizione, ma una volta arrivata alla nuova condizione, questa donna è mamma per sempre. Non c'è un prima e un dopo, è mamma per sempre. Quell'evento la cambia completamente, quindi non c'è più un prima, perché non ha più significato. E credo che questo esempio sia molto pregnante, calzante. Tu, se la stessa cosa si può dire per tutto il resto, ma mamma è un po' più particolare, qualcosa, è una grazia che Dio ha concesso alle donne, che le fa completamente differenti all'interno della creazione. E se col nome di cielo e terra si intende ogni cosa creata, arditamente dico: Dio, prima di fare il cielo e la terra, non faceva alcunché. Interessante questo. Dio non faceva nulla prima di creare. E perché? Nulla faceva. Amava. Dico io, l'ho detto io, non so come mai Sant'Agostino non l'abbia detto, così raffinato e osservatore, ma comunque, vabbè, andiamo avanti. Infatti, se faceva qualcosa, che altro faceva se non una creatura? Ebbene, appunto qui Sant'Agostino ha un po' travisato il credo, perché dice genitum non factum, generato non creato, Il figlio è lo Spirito Santo. La presenza di Dio in se stesso diventa presenza non di creaturazionalità all'inizio, ma di generazione, di processione trinitaria, perché Dio è amore. E quindi da sempre, e qui la nostra testa va fuori di testa, cioè proprio non riesce a capire, da sempre, non in un momento, ma da sempre, c'è questa generazione in Dio che si moltiplica proprio come la mitosi e la meiosi nelle cellule. Si moltiplica per poter essere esempio di perfezione nell'amore. Esempio con chi, se non esisteva nessuno? Intanto nel cuore di Dio è impossibile che non ci fosse da sempre e per sempre l'idea di creazionalità. A un certo punto la mette in pratica, a un certo punto, anche qui continuiamo a cascare sempre nella stessa rete. Eternità e tempo non possono andare perfettamente d'accordo, se non, come dicevamo prima, in Gesù Cristo: io sono colui che era, che è, che viene. E quindi non possiamo fare altro che stare zitti davanti a tutto questo mistero, perché è micidiale. Infatti, se faceva qualcosa, che altro faceva se non una creatura? Poteva amare. O se sapessi quanto desidero, con mio vantaggio, di sapere, allo stesso modo come so che non esisteva nessuna creatura avanti la prima creatura. Ecco, quindi Sant'Agostino alla fine impazzisce lui stesso nei suoi pensieri, non riesce a visualizzare questa cosa che vi ho manifestato io, ma non so per quale motivo, è veramente particolare questo. Ma nello stesso tempo dice: beh, io so che la prima creatura è quella che ha dato il là a tutto quanto, e quindi vorrei tanto sapere. È simpatico. Dice: ma sono curioso, sì, come c'è una bambina che conosco che ogni tanto mi fa delle domande, e le dico: questa è una cosa per far parlare le bambine curiose, e le dice: io sono una bambina curiosa. Ecco, anche Sant'Agostino, un bambino curioso, vorrebbe sapere. Quanto desidero, con mio vantaggio, di sapere. Ecco, su questo con mio vantaggio non sono del tutto d'accordo, perché se non sappiamo è perché il Signore non vuole che sappiamo, e quindi non c'è nessun vantaggio nel sapere, perché Dio non fa disparità. Tutto quello che è per noi ce lo dà, senza nessun tipo di economia. E quindi No, non è per suo vantaggio. Non sa, ma vorrebbe sapere. Simpaticissimo. E con questa simpatia ringrazio e saluto ciascuno di voi per avermi ascoltato e ringrazio e saluto Alessandro Sinico che mi ha supportato con la sua collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.